Atariteca ha un nuovo sito, www.ataritecapodcast.it.
Atariteca Podcast è felice di annunciare che anche stavolta una ventina di minuti degli ascoltatori fedeli sarà monopolizzata dalla critica estetica dei prodotti più o meno superflui che girano su questa palla d'acqua terra insetti che molti chiamano terra. In poche parole, benvenuti a Atariteca, il podcast che potete pure stare a casa, che tanto vado io in giro ad assaggiare le cose per voi. Io sono Lomone e questa è la puntata numero 98, lo sapete, la 100 si avvicina sempre più. Verrà celebrata su YouTube, sul canale di Luca Cusani, Luke74 Channel, lascio il link in descrizione. La tematica di oggi è stata scelta in base a un micro sondaggio sul gruppo Telegram. È uno dei videogiochi che ha impresso le mie sinapsi nei verdi anni delle mie permanenze in sala giochi. Quindi ordunque, anziché no, rechiamoci a combattere la grande piaga che affligge tutti noi in questo 2022, ovvero l'abbiocco post-pranzo. Questa è la grande piaga, questo è il grande problema, e per combatterlo c'è Atariteca, che può essere supportata con un caffè tramite il servizio presente sul sito www.ataritecapodcast.it. Vi piace Atariteca? Bravi! Offritemi un caffè, bravi! E se avete dei dubbi ancora sull'effettiva esistenza del suo creatore, cioè non sono un bot, non c'è Omone 2.0 da questa parte del microfono, sono una persona vera, non sono un numero, potete venire nel gruppo Telegram di Atariteca, semplicemente facendo clic sul link in descrizione e unendovi a... questa grande festa! Allora, andiamo all'esplorazione di questo titolo. Partenza, 3, 2, 1, via! L'altro giorno, navigando sull'internet, leggo che il creatore di Lode Runner, Douglas E. Smith, è morto nel 2014. Non lo sapevo. E me ne sono dispiaciuto molto. Ricordo che nei primi anni 80 Lode Runner è stato un videogioco di enorme successo grazie al suo gameplay veloce, le sue meccaniche di gioco coinvolgenti, e in sala giochi ci fu un momento che contai addirittura 4 cabinati di quel titolo uno accanto all'altro. Lode Runner ebbe i suoi mesi di massima popolarità proprio nelle sale giochi, dove generò parecchi sequel. Ma molti non sanno che divenne famoso molto prima, in ambito casalingo, dove era disponibile per molte piattaforme dell'epoca e veniva venduto accompagnato da un eccellente editor di livelli, la qual cosa lo rendeva virtualmente giocabile all'infinito. Come vi ho detto all'inizio, colpito dalla notizia, ho cercato di capire come fosse morto il creatore di un gioco così rivoluzionario e ne ho cercato le ragioni sul net, scovando la sua pagina Wikipedia. È lì che ho avuto finalmente l'opportunità di vederlo bene in faccia, in una piccola foto datata 1985 piazzata sulla destra della sua scheda. Ecco, adesso ora vi prego, aprite il vostro browser, cercatelo su Wikipedia e guardatelo anche voi. Io vi aspetto qui, non mi muovo, ma voi dovete farlo. fatto? L'avete visto? Ecco, allora, secondo voi si può entrare in empatia con una foto? Ecco, io non lo so di preciso, ma a vederlo così direi proprio di sì. Con quel micidiale caschetto dorato alla Nino D'Angelo, Douglas dava proprio l'impressione di essere una persona molto felice. Uno di quelli che in quei primi giorni dell'alba informatica si esaltavano davanti a un Commodore PET e sarebbero stati disposti a fare di tutto pur di saperne di più. Un vero nerd. Tipo, che so, Jeff Minter, no? Di quelli che se non lo trovavi rintanato nel laboratorio informatico dell'università era perché era andato a vedere un concerto dei Grateful Dead, sicuramente. Adesso che vi dico tutte queste cose, mi dispiace ancora di più che se ne sia andato a soli 54 anni, poverino. La morte lo ha portato via senza neanche spiegare il perché. Le cause del decesso sono tuttora sconosciute, Ma in fondo non è così importante saperle, se ci pensate. E sti cazzi! Questa cosa regala al suo personaggio un alone di mistero che apprezzo moltissimo. E se dovessimo per forza buttarla sul dettaglio... Oh ragazzi, a me spiace di più che sia morto calvo. Oh, vedetela voi. Per dire, Cioè, vedetela voi. Adesso lanciamo una canzone per Douglas. E non me ne frega un cazzo del copyright. Siamo quasi alla fine, sono botti finali, le ultime comiche. Siamo alla 98esima puntata, miserere me e dell'algoritmo che mi censurerà sta puntata. Vai con i Kula Shaker, per Douglas. La storia di Loadrunner inizia in una facoltà di architettura dell'Università di Washington, nel bel mezzo della stagione in cui l'Italia diventa campione del mondo. Nell'estate del 1982, un fresco 22enne, Douglas E. Smith, studia architettura ma non disdegna di approfondire le sue conoscenze sull'analisi dei dati. Siamo in estate. Quella stagione che ha la spiacevole controindicazione di essere lunga, calda e soprattutto noiosa nel caso uno viva rintanato in un buco di culo come l'Università di Washington. Douglas rientra in pieno in quella categoria di persone, ma in più è anche spiantato. Per questo motivo, insoddisfatto del suo stato di nulla facente, trova un lavoro part-time nella sala computer della scuola. Oddio, dire che è un lavoro è come dire che Fedez è un cantante. Non deve far altro che aiutare gli studenti ad espletare alcune piccole attività informatiche, tipo che so, il login, la stampa, insomma quelle piccole cose lì, no? Ma nell'estate di quell'anno quasi nessun studente è sfigato quanto Doug e se ne sono andati tutti al mare. Di conseguenza l'aula è deserta, tutta per lui. Doug, sentendosi tremendamente insoddisfatto e nonostante venisse pagato ugualmente per non fare praticamente un cazzo, ritrovandosi solo come un cane in un ambiente zeppo di computer, che doveva fare? Decide che è il momento giusto per iniziare ad imparare cose e a scrivere videogiochi. Insieme a lui, a condividere la solitudine e la sfiga di quell'aula deserta, c'è James Brazzanos. Un giorno, un amico di James torna dalla sala giochi eccitato come non mai e si lancia in uno sproloquio riguardo a degli omini che cercano di collezionare cose mentre i mostri ti inseguono. Per James la cosa è fonte di ispirazione e si ricorda di un suo precedente lavoro messo a punto nel 1980 su un Commodore PET. Si chiamava Suicide. Era lento come i rimborsi, primitivo come la mia conoscenza del Galateo e aveva il simbolo della AT che rappresentava il player. Del resto, nel 1980 James non ebbe la possibilità di imparare molto di più sul potenziale del PET. Gli insegnanti di informatica che si potessero definire tali erano pochissimi, quindi Suicide era rimasto sostanzialmente lettera morta. In ogni caso adesso sono in due a lavorare sul nuovo gioco. E il suo compare, Douglas Smith, appunto, sembra essere quello più motivato e soprattutto quello più smart della coppia. La versione anni 80 di Ackerman.
Sono riuscito a triangolare il cellulare e identificare chi ha telefonato. Il suo nome è Adolf Hitler.
Hitler è il peggior criminale di tutti i tempi.
Tu lo conosci?
Diciamo di sì. Immagino abbia capito che se trova il prescelto e lo uccide, diventerebbe lui stesso con Fury. E per farlo ha viaggiato nel tempo fino a qui. Ecco perché scomparve dalla circolazione.
Che cosa farai allora?
Il mio lavoro. Tornerò indietro nel tempo nella Germania nazista, troverò Hitler e lo ucciderò.
E come intendi fare?
Non ne sono sicuro. Mi serve tipo una macchina del tempo.
Ehi, un attimo. Usando un modulatore RX dovrei poter trasmettere direttamente nel mainframe e hackerare l'uplink fino al download.
Che diavolo significa?
Significa che coi giusti algoritmi posso hackerarti indietro nel tempo. Allora, te la senti?
Che dire? È ora di hackerare.
Si mettono quindi a programmare insieme il gioco e lo chiamano Kong. In onore e ispirazione al popolare videogioco arcade, no? Donkey Kong di Nintendo. James e Doug scelgono il Fortran per scriverlo. Anche se quasi nessuno dei due conosce appieno le potenzialità di quel linguaggio, perlomeno lo si può considerare di alto livello ed è quindi di facile comprensione. Programmano su un computer Prime 550 per il semplice fatto che l'aula è piena di quel tipo di macchine. Alla fine dell'estate, la versione iniziale di Kong è completa. Adesso gira su computer VAX. Anche di quelli ce ne sono in abbondanza, nella sala computer. E lo si può già considerare un prototipo di Loadrunner. Ma a causa della scarsa esperienza dei suoi programmatori e dei limiti della macchina, le immagini del gioco utilizzano caratteri asci per essere rappresentate. Il pavimento del gioco è un carattere quadrato, per dire, no? Il personaggio che il giocatore comanda è il simbolo del dollaro. E il nemico è il simbolo del paragrafo. Perché, dicono loro, somiglia a un cobra. E così magari la gente pensa che sia un serpente, no? La cattiveria, la malvagità. In pratica, l'intero gioco è basato sull'interfaccia dei caratteri. I personaggi si muovono e saltano, ma una volta che corrono non possono più essere fermati. Solo dopo la pressione della barra spaziatrice si fermano. Nonostante tutto, però, Kong desta molta attenzione nel campus universitario. Molti studenti si avventurano nella stanza dei computer non tanto per imparare, ma per poter giocare al famigerato Kong di Doug Smith e James Brassanos. Per un po', la sala computer, quindi, si anima di vita propria.
Che volevi, papà?
Che volevo? Volevo stare un po' con te. Siamo sempre soli soli, stai un po' con papà, non parliamo mai insieme.
Abbiamo sempre tanto da fare.
Lo so, tu stai sempre qui a giocare col tuo computer. Non è quello che ti ha regalato papà a Natale?
Sì.
E come funziona?
È una bomba, papà.
È un prodotto della creatività umana. Un cervello che risponde a tutto, anche ai più sofisticati quesiti. Puoi vedere? Sempre con sta cippa di cazzo.
Scusa papà, ho dimenticato di smemorizzare.
Smemorizzalo. Smemorizzalo. Non ti approfittare, non avvilire la scienza.
Teoricamente agli studenti è fatto divieto di utilizzare i computer del campus per sviluppare videogiochi. Per questo Doug prende delle contromisure. Il file di Kong non si chiama veramente Kong, ma anzi ha un nome apparentemente innocuo come Graph. E anche se lo esegui, poi devi immettere una misteriosa password per procedere. Una password che ovviamente viene divulgata all'interno del cerchio d'oro dei gamer dell'alba. E ben presto ovviamente diviene un tacito segreto di Pulcinella tra tutti gli studenti nerd del campus. Basta poco tempo prima che Kong diventi il fenomeno underground del campus e un gran numero di studenti ingolfi la sala computer. Circa l'80% di loro è lì per utilizzare quel famoso software grafico, no? Proprio in questa fase Doug raccoglie molti preziosi suggerimenti per migliorarlo, sia tecnicamente che in giocabilità. Una sera però Doug porta il suo nipotino di 8 anni nella sala computer. Il bambino gioca a Kong e gli piace talmente tanto che pone la fatidica domanda.
«Uè, zio! Puoi copiarmelo su un dischetto e lasciarmelo portare a casa per giocarci sull'Apple 2?»
Doug non lo prende sul serio e anche se lo facesse non sarebbe possibile realizzarla una cosa del genere. Il Vax non ha un lettore floppy e comunque il gioco è scritto nella lingua sbagliata. Oh, però il ragazzino continua a chiedere. Vuole assolutamente una versione per il suo Apple. Così Doug, sfinito, durante un fine settimana, porta Kong sull'Apple 2. Nonostante non possegga un Apple 2, tra l'altro, e neanche abbia una particolare passione per quel tipo di macchina. Ha però un talento naturale per capire i computer e risolvere i loro problemi che, unito all'aiuto del suo compagno di stanza, Mark Ledbury, che possiede veramente lui un Apple 2, rende possibile la creazione dell'ultimo prototipo di Lodrunner. Si chiama Miner. A questo punto della storia, quanto accade differisce in tre versioni diverse, ok? Douglas ricorda che James perde interesse nel progetto per poi abbandonarlo, lasciando lui da solo al timone. Ma James sostiene di essersi fatto da parte per non trascurare troppo gli studi perfezionando Miner sull'Apple 2. I giornali dell'epoca invece riportano che Douglas abbia pagato a James 1500 paper dollari per essere liquidato. Com'è andata? Alla fine nessuno lo sa di preciso. Sta di fatto che Doug finisce Miner da solo e lo presenta a Broderband Software, la quale lo rifiuta con una scarna lettera di risposta che riporta una sola unica frase.
Grazie per aver inviato il tuo gioco, ma non si adatta alle nostre linee di prodotti.
A Doug però rode troppo il culo e non ha alcuna intenzione di mollare. No. Chiede un prestito di 1000 paper dollari e compra un monitor a colori, un joystick e un set di strumenti di sviluppo. È deciso a migliorare il gioco per renderlo vendibile, eh? Non si scappa. E alla vigilia del Natale 1982 lo sviluppo della nuova versione è cosa fatta. La grafica e i movimenti sono stati notevolmente migliorati. I controlli affinati, consentendo l'uso del joystick, ma anche i dettagli vengono curati, permettendo agli sprites del giocatore e dei nemici una resa del movimento molto ma molto più realistica, seppur stilizzata, eh? Doug è il regista assoluto del suo gioco, che adesso si basa molto sulla strategia. Il prodotto è buono e viene inviato a quattro principali editori dell'epoca: Sierra Online, Broderband, Cyrus e Synergistic. I quattro editori esprimono opinioni diverse, ma tutti fanno un'offerta. Broderband ha già rifiutato una volta, ma Doug decide di accettare proprio la loro offerta. Ha fatto due conti, e anche se gli corrispondono delle royalties più basse degli altri, lui ha la possibilità di ottenere il 23% di tutte le entrate future se il gioco vende più di 10.000 copie. Firma il contratto entro la fine dell'anno e alla roulette, ragazzi, esce il suo numero. Esce il suo numero! Dopo la firma e un anticipo di 10.000 paper dollari, arrivano ovviamente le richieste. Rifinire l'animazione, inserire effetti sonori, una nuova schermata iniziale e soprattutto un nuovo nome, Lodrunner. Inoltre, per dare ulteriore fiducia al suo editore, Doug promette di fornirgli il gioco con ben 150 livelli diversi. Boom! È il classico passo più lungo della gamba, ragazzi. E mancandogli il tempo per crearli, delega il compito agli amici e ai vicini di casa. Per semplificare la vita ai suoi aiutanti, quindi crea un pratico programma di editing. Così centinaia di nuovi livelli vengono forniti a Broderband su un disco insieme a un pratico programma per gestirli e ordinarli. Un servizio ineccepibile e senza precedenti, non c'è che dire. Come senza precedenti è il fatto che Broderband lasci intenzionalmente l'editor di livelli allegato al gioco stesso, con il risultato di ottenere indietro innumerevoli livelli personalizzati creati e inviati dai giocatori più appassionati. Ne ricevono talmente tanti che si pensa di usare i più difficili per includerli nel sequel. Championship Lodrunner si chiamerà. Dopo aver rifinito il prodotto, Doug si prepara a seguire la produzione e la distribuzione. Oltre a lasciare la scuola per un po', dà una parte del suo compenso a James Brazzanos, che tanto lo ha ispirato e aiutato quando svilupparono Kong insieme, vi ricordate? Brazzanos non si aspetta di ricevere alcuna ricompensa e la accetta con vero piacere. Nel primo mese del suo rilascio sul mercato, Lode Runner frantuma il record di vendite per un prodotto marchiato Broderband, superando il precedente detentore, Choplifter di Dan Gorling. E fino al 1987 resta il campione di vendite di Broderband, su piattaforma Commodore, ovviamente. Si dice che Doug Smith alla fine abbia guadagnato più di 2 milioni di dollari di royalty. Al tempo, ragazzi, era una gran cifra, eh? Tolte le tasse, probabilmente gli sarà rimasta la metà. Poi ha comprato un'auto di lusso, si è comprato una casa, si è sposato, ha messo su famiglia. Insomma, si stima che nel mondo Lode Runner abbia venduto non meno di 3 milioni di copie. Adesso Doug non c'è più. Di lui rimane un gioco diventato un classico che non può essere ignorato nella storia dei videogiochi. Un editor di livelli che aprì la porta a un trend consolidato e una fotografia in cui sembra la persona più felice del mondo. È già un grosso risultato. Credetemi, Atari cari, è un grossissimo risultato. Io ci farei la firma. Così come lo ottiene nei salotti, in sala giochi Lode Runner ha un successo travolgente e inaugura un trend del tutto inedito. È il primo videogioco a passare dalla versione casalinga a quella su macchina gettoni. In quel momento storico i giochi facevano generalmente il viaggio opposto, eh? Nascevano in sala giochi e finivano sulle console o sui PC. La dimensione della griglia complessiva è più piccola rispetto a quella dell'originale di Smith, e i livelli che oppone al giocatore sono solo 25, frutto della compattazione di vari livelli già visti sulla versione casalinga. In compenso il gameplay è più frenetico rispetto all'originale ed è previsto un tempo massimo entro cui terminarli, pena la perdita di una vita. Queste scelte vengono fatte da Irem, la licenziataria della conversione, in modo da rendere il gioco più adatto alle esigenze della sala giochi e stimolare l'avvicendamento dei giocatori facendo incrementare il guadagno del gestore. Contando anche l'originale, Irem pubblica nelle sale giochi 4 versioni di Lode Runner e tutte e 4 hanno 2 bonus speciali che vengono assegnati al livello completato. Fine livello senza uccidere i nemici, ti becchi 10.000 punti. Intrappolamento di tutti i nemici in una stanza oppure in una fossa chiusa, ti becchi altri 10.000 punti. Fu veramente un grosso successo. E oltretutto ne fecero anche un gioco da tavolo. Non c'è che dire, complimenti, in memoria di Doug. Questo giovedì abbiamo ripercorso velocemente la creazione di quel bellerrimo videogioco che chiamasi Lode Runner, un capolavoro che Atariteca ha scovato per voi ai confini del bordo esterno della galassia. Avete ascoltato appunto Atariteca Podcast, il vostro personale blister di pillole di videogiochi al servizio vostro per qualcosa in più di una ventina di minuti ogni giovedì. Alla prossima settimana per la puntata numero 99, eh? Penultima puntata prima della chiusura definitiva del format, che si celebrerà su YouTube venerdì 17 giugno alle 21.30 sul canale Luke74 Channel. Il link è in descrizione. Come sempre vi invito a iscrivervi al gruppo Telegram, che al momento conta 93 membri, compresi bot, fake e lurker, che sono sempre tanti lurker, troppi. Fatemi un bel regalo, convincete gli amici, i parenti, le fidanzate, convinceteli a iscriversi. Fate in modo che alla puntata numero 100 nel gruppo Telegram ci siano 100 membri. Così, giusto per festeggiare la premeditata coincidenza in onore di Pazuzu. Per sostenere Atariteca ci sono i caffè da offrire su www.ataritecapodcast.it e dal vostro mone, come sempre, le migliori intenzioni.